E siamo al dibattito, il dibattito di Alphaville, l'ultimo della settimana che oggi vogliamo dedicare alla scuola. E noi partiamo proprio dalla cronaca locale, giusto per dire che entrambi i nostri quotidiani locali oggi tornano sulla questione del direttore della scuola media di Lugano Centro che rassegnerà le dimissioni. Questo scrive in prima pagina il Corriere del Ticino in edicola oggi. Lo farà sia dal ruolo di direttore, di cui al momento è sospeso, sia da quello di docente, imputazione a suo carico, quella di atti sessuali con fanciulli, scrive ancora il Corriere in prima pagina, e nei suoi confronti è stata disposta una perizia psichiatrica. E mentre quindi continua a creare scompiglio questo caso, noi vogliamo invece cercare di entrare nel merito del ruolo fondamentale che mantiene la scuola nelle nostre società. E a darci lo spunto è l'uscita in questi giorni per la casa editrice Meltemi del libro Bell Hooks, Insegnare Comunità, una pedagogia della speranza, secondo volume di una trilogia in cui l'intellettuale femminista e docente che è scomparsa lo scorso anno si interroga sul nesso fra scuola e democrazia. Noi per parlarne abbiamo i nostri microfoni e la saluto Rama Nur, maestra nella scuola primaria da molti anni che scrive poesie e racconti. Buongiorno, benvenuta Alphaville. Buongiorno.
Buongiorno Cristina, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Grazie, abbiamo Alex Corlazzoli, maestro giornalista, molto seguito il suo blog dedicato alla scuola sul sito del Fatto Quotidiano. Il suo ultimo libro si intitola Sussidiario per genitori. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi e alla collega.
E quindi, allora, prima di tutto, direi Rama Nur di partire da Bell Hooks. Lei ha curato tra l'altro l'introduzione di questo libro in uscita Insegnare Comunità. Chi era e perché lei scrive di ritrovarsi in questa autrice?
Beh, scrivere questa introduzione per me è stato anche un modo di conoscere meglio, ovviamente, il pensiero di Bell Hooks e scoprire somiglianze e differenze sia nell'esperienza nel mondo della scuola che esperienze personali. Ovviamente non mi posso paragonare a lei, ma delle similitudini di vita le ho trovate. Bell Hooks, che è lo pseudonimo di Gloria Jean Watkins, è un'accademia afroamericana e lei si posiziona come studiosa, femminista, accademica, no? Quindi sognava di diventare scrittrice, ma poi è diventata insegnante fino a che non è riuscita a rubare il suo spazio di scrittrice, ecco perché abbiamo la fortuna di leggere i suoi saggi. Mi ritrovo in Bell Hooks perché come donna ed insegnante nera in un contesto, devo dire, prevalentemente bianco e eurocentrico, ho taciuto per molto tempo questo senso di solitudine e di dolore che ho provato, finché anche io non sono riuscita a capire che potevo rendere meglio come insegnante e anche come collega, se uscivo da un certo conformismo al quale mi ero nascosta, al quale mi ero legata, proprio per essere come gli altri. Ma nessuno è come gli altri, no? Tendiamo a conformarci, ma perché abbiamo paura di dimostrare la nostra diversità, che alla fine è fonte di ricchezza reciproca. Bell Hooks lasciò l'accademia pur di non conformarsi. Io mi sono gettata sull'insegnamento al chiuso della mia aula, cercando il modo migliore per aiutare i miei alunni e allargare la loro mente e provocare curiosità e voglia di apprendere. E a un certo momento ho deciso di uscire da questo conformismo anche fuori dall'aula, ecco, con le colleghe, ecco,
Molto
con i
bello quindi,
colleghi.
no? Questo senso di solitudine che poi invece le fa scoprire che la diversità è una fonte, no? Di ricerca specifica e che può dare davvero grandi forze. Quindi, insomma, questo è stato un po' il suo incipit con Belus. E vorrei chiedere a Alex Corlazzoli perché l'insegnamento, stiamo parlando sempre di Bell Hooks, poi travalica allora i confini della pedagogia stessa, secondo lei?
Intanto io devo ammettere, come gli alunni che non hanno ben fatto i compiti, che devo ancora leggere questo libro e quindi me lo segno nel diario da che leggere chiaramente nelle prossime settimane. E quindi vi ringrazio di avermi fatto anche il dono di avere così, di spingermi a leggere questo libro che, da quanto sento, è davvero straordinario. straordinario, non avevo dubbi sull'autrice. E questo insegnare comunità, una pedagogia della speranza, credo che sia veramente il fulcro della questione dell'insegnamento, dell'educare, direi. Mi viene in mente un grande maestro italiano che è Mario Lodi. Quest'anno, tra l'altro, è il centenario di Mario Lodi e quindi della nascita di Mario Lodi. Quando io intervistai Mario Lodi qualche anno fa, prima che lui morisse, mi disse che proprio entrando in classe nasceva il concetto di democrazia grazie al fare comunità. E me lo disse però con le parole di Mario Lodi, perché gli dissi: ma tu cosa fai quando entri in classe? Lui mi disse: entro, spoglio il cappello, spoglio il cappotto, lo appendo all'appendiabiti, chiaramente, e poi ci mettiamo in cerchio. Ci mettiamo in cerchio perché non stiamo seduti con i banchini uno dietro l'altro, che i bambini neanche si guardano negli occhi, ma in cerchio abbiamo l'opportunità di guardarci negli occhi. Ecco, io credo che questo grande insegnamento di Mario Lodi, che va in compagnia anche di quello di Don Lorenzo Milani, a Barbiana, che pure è stato un grande maestro di democrazia, sia veramente quello che ci permette oggi di riflettere su quanto il fare comunità quotidianamente, però, con i nostri ragazzi, con i nostri bambini, sia veramente uno dei modi per uscire, tra l'altro, dall'egoismo. Ne abbiamo tanto bisogno, noi soprattutto in Italia, tra qualche giorno ne avremo tanto, tanto bisogno di questi insegnamenti.
Sì, le lezioni partono da domani, ma a proposito, Alex Corlazzoli, lei ha parlato di fare comunità, no? Poi naturalmente lo chiediamo anche a Ramanurma. Allora, come si fa a insegnare comunità e come la possiamo definire? Qual è, secondo lei?
Ma io credo che bisogna dare voce ai bambini seriamente. Quello che abbiamo bisogno di fare non da domani, ma da ieri, siamo già in ritardo, è quello di rendere i bambini veramente protagonisti della scuola. Ora, proprio in queste ore mi stanno arrivando valanghe di circolari su come ti devi comportare da maestro, eccetera, eccetera, e mai una volta che ci fosse una circolare che invece rende protagonisti i bambini. Ma è una volta che i bambini decidono, ma è una volta che si fa comunità con i protagonisti veri della scuola. Come usare la palla all'intervallo? Lo decidono i maestri, non lo decidono i bambini. Come fare un viaggio di istruzione? Che viaggio di istruzione fare? Lo decidono i maestri, non lo decidono i bambini. Non c'è mai, io mi auguro che ci sia veramente dei consigli di istituto, per esempio, i famosi organi collegiali, dove anche i bambini, i ragazzi, fin dalle scuole medie alle superiori lo fanno, ma fin dalla scuola della primaria siano invece una componente da tenere in considerazione. È lì che veramente nasce la comunità. E si deve fare in questo modo. Io l'ho fatto, lo provo a fare ogni giorno, decidendo insieme ai miei alunni cosa fare a scuola, come fare a scuola, e vi devo confermare che è il modo con cui si cresce veramente dei cittadini.
Quindi coinvolgere i bambini. Ramanur, lei cosa ne pensa?
Ma io mi ritrovo molto in quello che dice Alex, mi permetto di darti del tu perché siamo comunque colleghi, e
Certo.
quindi sono d'accordissimo perché lavoro e vivo la scuola come la vede lui. Comunità siamo tutti noi, come ha detto Alex, siamo noi docenti, ma soprattutto gli studenti e le loro famiglie. Comunità vuol dire partecipazione attiva alla vita della scuola. Ovviamente con una bella dose di onestà e rispetto reciproco. Comunità, secondo me, è anche condividere il percorso di apprendimento dei bambini e fare in modo che si lavori insieme a loro. Ed è quello che anche io nel mio piccolo faccio ogni giorno a scuola. Rifacendomi, come ha detto Alex, a Mario Lodi, alla Montessori, al nostro grande Don Milani, è proprio questo, il riunirsi la mattina in agorà, quindi in cerchio, e parlare di ciò che si andrà a fare durante la giornata e deciderlo insieme ai bambini. Quindi c'è un piccolo ecosistema che è la nostra scuola, che mano a mano dovrebbe allargarsi e raggiungere tutti i docenti, ma soprattutto i burocrati che sono al di sopra di noi e che ci riempiono, come diceva Alex, di circolari, circolari, senza mai veramente avere al centro di tutto il bambino e la bambina. Questo.
Certo, quindi mi sembra, no, il bambino, la bambina, gli allievi al centro. E in questo contesto voi avete già sperimentato delle esperienze che considerate riuscite? Partiamo da lei, Ramanur.
Sì, io in questi, già ecco, come dicevo all'inizio, che sono uscita, no, dall'aula per condividere con le mie colleghe e i miei colleghi il mio mondo, no? Perché non è, cioè noi siamo fatti anche di un nostro mondo interiore, non solo professionale. E quindi sono arrivata alla scoperta di un modo di fare scuola che riassume tutta la pedagogia italiana e non solo, perché parliamo anche di tanti altri pedagogisti stranieri, penso a Paulo Freire, ma penso anche a Freinet, eccetera. E quindi mi sono riuscita meglio come insegnante nel momento in cui ho aderito al movimento Scuola Senza Zaino, cioè mi sono messa in gioco, ho cercato di migliorare e di coinvolgere in questo miglioramento anche i miei colleghi e le mie colleghe. E abbiamo raggiunto dei risultati che non avremmo mai immaginato, anche perché noi siamo partiti dal basso, siamo partiti da noi stessi, noi docenti, non abbiamo mai avuto un dirigente o una dirigente che ci appoggiasse perché eravamo continuamente in reggenza, e questo è veramente è una cosa terribile per una scuola, per un istituto, non avere qualcuno che ti dirige in maniera continuativa.
Ramanur, vuole dirci,
Quindi,
scusi se la
prego.
interrompo, due parole su
Prego.
questo movimento Scuola Senza Zaino?
La scuola Zaino, che è nata a Lucca da un dirigente scolastico, è una scuola che si basa su tre valori: la responsabilità, l'accoglienza e la comunità. Appunto, parlavamo di comunità.
Sì?
Quindi è una scuola che cerca di relazionarsi con i genitori e li fa entrare a scuola proprio per decidere insieme anche gli strumenti didattici. Come creare uno strumento, cioè, i genitori in poche parole mettono a disposizione della scuola le loro capacità, c'è cioè il falegname, c'è cioè l'ingegnere e così via. E ovviamente se non c'è un dirigente e anche l'ente, il comune che entra in gioco in questa comunità si può fare ben poco. Però laddove si riesce a creare un continuum di comunicazione e di aiuto reciproco, allora si riescono ad ottenere grandi risultati. Quindi, in poche parole, noi gestiamo la scuola insieme ai bambini, gestiamo la classe insieme ai bambini. I bambini sono fautori di tante cose all'interno dell'aula. Noi insegnanti ci mettiamo un pochino in un angolo e osserviamo e
Osservate,
siamo.
certo.
Esatto, siamo un po' come dice Belux, rifacendosi al monaco buddista Thich, che noi siamo anche guaritori, noi insegnanti possiamo guarire, possiamo veramente risollevare gli animi dei bambini se ci mettiamo al loro servizio in maniera completamente umana, ecco, e non burocratica, voglio dire.
Certo. Allora io direi facciamo una breve pausa musicale, poi torniamo a parlare di scuola con i nostri ospiti, Ramanur e Alex Corlazzoli.
Thank you.
Ed eccoci al dibattito di Alphaville. Stiamo parlando di scuola e democrazia con Rama Nur, insegnante e poeta, e con Alex Corlazzoli, maestro e giornalista. Allora, noi abbiamo parlato di comunità, di come la scuola sia un po' il luogo principe dove creare quel movimento di avvicinamento reciproco, no? Verso l'altro, questo scrive anche Bell Hooks. Ma allora, quale sforzo deve fare o dovrebbe fare un docente proprio nella sua quotidianità per raggiungere questo obiettivo? Lo chiedo prima a Alex Corlazzoli.
Dobbiamo adottare il motto del convegno che l'amico pedagogista Daniele Novara ha preso quest'anno per questa sua iniziativa, alla quale tra l'altro parteciperò anch'io con Susanna Tamaro, con il sindaco di Verona che ha una scuola ispirata da Damiano Tommasi a Don Milani, il 22 ottobre a Teatro Politeama a Piacenza. Il titolo di questo convegno quest'anno è "Nessuno si educa da solo", e sono le parole, le ricordava prima Rama Nur, di Paul Freire, che nella frase citata da Paul Freire dice: "Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme con la mediazione del mondo". Mm-hmm. Ecco, lo sforzo da fare, che mi ritrovo in quello che diceva prima Rama Nur, è proprio quello del coinvolgimento degli altri, dell'uscire dalla propria aula, dal tenere, come dico spesso io, la finestra e la porta aperta. Mm-hmm. E quindi c'è scuola quando sono coinvolti tutti gli attori, ovvero i bambini, gli insegnanti, il bidello, il preside, i genitori, il sindaco. Sono il sindaco come rappresentante della comunità, quindi intendo anche l'associazione dell'Avis piuttosto quella che aiuta i clochard. Quindi quando ci sono questi sei attori, uscendo chiaramente dall'ombelico, ecco, spesso i maestri si guardano solo al proprio ombelico, no? Nelle proprie classi, chiusi dentro nelle proprie classi con le finestre e le porte chiuse. Apriamo le porte, nessuno si educa da solo, per crescere dobbiamo farlo assieme.
Quindi nessuno si educa da solo, coinvolgere gli altri, sforzo quotidiano del docente, secondo lei, Rama Nur?
Ah, guardi, mi trovo sempre più d'accordo con Alex, con Alex, perché sì, è quello che insomma nel mio piccolo faccio anch'io insieme ai miei colleghi e colleghe, mai porte chiuse, sempre porta aperta, i bambini entrano e escono, ovviamente abbiamo cioè tutto il corpo della scuola, dai collaboratori agli insegnanti, agli assistenti educativi, comunque seguono e stanno attenti a tutto quello che succede, però i bambini hanno autonomia, i bambini gestiscono i loro momenti di apprendimento così come di gioco. Quello che insomma non sappiamo bene è che la scuola sta soffrendo moltissimo a causa delle continue riforme, ma anche a causa della poca valorizzazione che si dà. Quindi siamo noi insegnanti che dal piccolo, dal nostro basso, cerchiamo di mandare avanti questo macchinario lento. E il lavoro ci consuma e ci toglie tanto tempo, è vero, toglie tempo a noi, ma toglie tempo anche ai bambini. Io come faccio? Io cambio modo, tu mi togli tempo ed energie, io allora rallento il ritmo, perdo tempo raccontando, perdo tempo parlando con loro e giocando con loro, creando un ambiente colorato e divertente. Quindi questo è quello che faccio per avvicinarmi sempre di più all'altro, che in questo caso è l'alunno, l'alunna, ma anche al genitore che viene coinvolto in questo in queste attività.
E quindi
poi prego, torno a casa e mi porto la pesantezza del lavoro burocratico.
Certo,
però
quindi,
a scuola no.
E a scuola no, quindi il coinvolgimento, insomma, mi sembra il vostro denominatore comune. C'è un altro aspetto, no? E tra l'altro lo indica proprio Bell Hooks, quello del potere gerarchico che esiste all'interno della scuola. Lei sostiene che all'interno delle logiche istituzionali ci sia un imprinting proprio da logica aziendale, no? Con anche naturalmente tutti i suoi aspetti negativi che ne conseguono. seguono come la competizione. Ecco, questo è un punto molto importante. Com'è che si riesce a superare questa logica? Magari Ramanur, che stava già parlando, e mi scuso se la interrompo ogni tanto, che vogliamo arrivare prima del radiogiornale, insomma, certo, cercando di analizzare un po' tanti punti di questo interessantissimo dibattito.
Sì, credo che il fatto che la scuola sia vista come un'azienda sia uno degli errori più madornali che insomma si è fatto. Dimostrare per esempio di tenere un rendimento alto secondo le prove invalsi, dimostrare di funzionare bene come istituto attraverso il RAB, no? Il rapporto di autovalutazione delle scuole. Insomma, le famiglie sono utenti e noi siamo dispensatori di servizi. Non è un bel vedere, non è un bel considerare. L'insegnamento e l'apprendimento non possono essere misurabili. Vedo la scuola come suggerisce Belux, ma come hanno suggerito tanti altri nostri pedagogisti nostrani, no? Italiani, portando quindi l'apprendimento al centro e coinvolgendo, come ho detto prima, gli alunni, portando il mondo con le sue bellezze ma anche con le sue bruttezze, parlando delle diversità che ci rappresentano in classe, no? Siano etniche, linguistiche, fisiche e così via. Nella nostra metodologia didattica la competizione è vista come un competere verso se stessi, non nei confronti degli altri. Mm-hmm. Quindi è uno stimolo a collaborare sempre di più, a creare dei gruppi di lavoro e ad ottenere il meglio come gruppo grazie all'aiuto reciproco. Quindi Belux suggerisce che se le grandi aziende hanno capito il valore delle differenze, no, per potersi, no, per poter promuoversi nei nuovi mercati nel mondo,
sì,
e quindi hanno dato una spinta positiva anche all'attivismo femminista, all'attivismo antirazzista e così via, ha portato anche a discutere del valore dell'inclusione e del pluralismo. Se lo hanno fatto a livello aziendale, noi come scuola ancora di più dobbiamo lavorare
in questo senso,
fronte.
Certo.
Esatto. Quindi no, volevo solo dire che certo, il pluralismo è molto importante, perché siamo tutti plurali, siamo diversi, ma il fatto del, se ci concentriamo più sul pluralismo che sul multiculturalismo, quest'ultimo ci insegna a impegnarci con l'altra persona e con la comunità, le comunità che abbiamo all'interno del nostro territorio.
Grazie. Allora, siamo in chiusura, però volevo chiedere anche a Alex Corlazzoli, allora, come superare all'interno della scuola la logica della competizione? Siamo in chiusura, ma volevo sentire anche il suo parere, che i nostri ascoltatori potessero sentirlo.
Sarò rapido, breve. Uno, rispetto a quanto avete detto prima, che è legato al numero, alla risposta. Due, diciamo, il problema più grande della scuola italiana sono i presidi. Io ho scritto la scuola italiana che il 12 settembre è morta, ho scritto un pezzo dicendo 12 settembre 2022 la scuola italiana è morta, e ad ammazzarla sono stati
i presidi
e gli insegnanti complici dei presidi, perché abbiamo una categoria di presidi che non sono né manager né pedagogisti.
E sta parlando dell'Italia, sta facendo, naturalmente stiamo facendo riferimento all'Italia.
Chiaramente sì. Non so bene come funzioni, insomma, al di là del confine, verità, quindi ecco appunto mi interesserebbe molto, ma già da voi per esempio perlomeno so che in molti cantoni della Svizzera, non so esattamente quali, i presidi vengono eletti dal collegio docenti, già questo è un grande concetto di democrazia, io perlomeno a Zurigo ho visto questo. E poi per quanto riguarda il superamento della competizione, bisogna partire innanzitutto dai bambini e quindi togliere i voti numerici. Anche adesso non ci sono più in Italia, ma ci sono questa sorta di falsi voti, che sono ancora voti numerici praticamente traslati in livelli, di cui tra l'altro nessun genitore comprende e nemmeno i maestri che li fanno comprendono. Quindi usciamo, aboliamo i voti. Aboliamoli totalmente, non ci servono né livelli, né numeri, né le etichette. La competizione va superata con la cooperazione.
Allora, dobbiamo chiudere qui, davvero. Penso che potremmo andare avanti almeno ancora una mezz'ora, ma dobbiamo lasciare spazio al radiogiornale. Grazie molte ai nostri ospiti, che sono Alex Corlazzoli e Ramanur. Grazie.
Grazie Ramanur, grazie mille.
Grazie Alex, è stato un piacere.
Piacere
Io, a
anche,
presto.
Piacere
Ciao a
anche
tutti.
Nostro, grazie, grazie.
Arrivederci, grazie.